Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani. Scambio avvenuto tra gli ostaggi israeliani liberati da Hamas e i detenuti palestinesi rilasciati dallo Stato ebraico, ma Israele protesta per la mancata restituzione di tutte le salme dei rapiti. Sarà invece un vertice in Egitto a tracciare il futuro della striscia di Gaza. In Ticino incontro tra sindacati e Consiglio di Stato sulla società di navigazione Lago di Lugano, sulla disdetta del contratto collettivo di lavoro, dubbi sull'operato dell'azienda sollevati pure dal presidente del governo Norman Gobbi. Ed è andato a 3 ricercatori il cosiddetto Nobel per l'economia. Coi loro studi hanno spiegato i legami tra innovazione e crescita congiunturale. Per il calcio, pareggio contro la Slovenia 0-0 per la Svizzera, che non ha dunque ancora ottenuto la qualificazione ai prossimi mondiali. Giornata di svolta per la fine del conflitto armato tra Israele da una parte e Hamas dall'altra, che ha liberato gli ultimi ostaggi ancora in vita tra quelli rapiti il 7 ottobre di 2 anni fa. In cambio, le autorità israeliane hanno rilasciato circa 2.000 prigionieri palestinesi, come previsto dal piano di pace in 20 punti proposto nelle scorse settimane da Donald Trump. Il presidente statunitense, che ha fatto tappa al Parlamento di Gerusalemme, si è poi spostato in Egitto per sottoscrivere la seconda fase dell'accordo sul futuro di Gaza assieme ai leader dei paesi mediatori. Per la cronaca di queste ultime ore andiamo da prima a Tel Aviv, dove la nostra inviata Naima Chicherio ha seguito la liberazione degli ostaggi di Hamas.
Un evento atteso come nessun altro, la liberazione degli ostaggi. Migliaia di persone guardano i maxi schermi di Tel Aviv. Si proiettano 1.000 filmati di chi sta per tornare a casa e di chi invece non tornerà mai più. Questa giornata non la si poteva proprio mancare. Siamo qui per stare tutti insieme, mi dice questa donna. È un giorno storico per noi e per cui abbiamo lottato per 2 anni. È un giorno speciale, avremo la pace. È un bel giorno pieno di emozione, dice invece questo ragazzo. Ogni aggiornamento, la liberazione, la presa in consegna degli ostaggi da parte dell'esercito suscitano grandi reazioni. Entusiasta, fiduciosa, ansiosa, spaventata, oggi sono tutto questo, dice una ragazza. E c'è anche chi pensa di riuscire ora finalmente a rielaborare il suo lutto. Noi avevamo un amico che è stato rapito, gli hanno sparato poco dopo, mi dice un ragazzo che sta con un gruppetto, sono tutti vestiti di nero. Questa non dovrebbe essere una giornata politica, si dice dal palco, ma di fatto lo è.
He's the greatest president in the world. He's a very good leader.
Donald Trump qui oggi è un eroe, contrariamente al primo ministro Netanyahu, che su questa piazza è stato fischiato anche se qui non c'è mai venuto.
He has to ask for forgiveness.
Deve chiedere perdono e vogliamo una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre. Questa è la cosa giusta da fare.
That would be the right thing to do.
Non si pensa ancora al dopo e tuttavia è nell'aria, dice questa volontaria.
Anything can happen.
Ora può accadere di tutto, è una regione difficile e questa non è la fine, ma l'avvio di un nuovo inizio.
It's not the end, it's the start of the beginning.
E come dicevamo, l'accordo mediato da Trump prevedeva anche la liberazione di un certo numero di prigionieri palestinesi finora detenuti nelle carceri israeliane. Per sentire com'è andata, sentiamo adesso da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio.
È andato tutto bene per ciò che riguarda la liberazione degli ostaggi israeliani vivi e subito dopo Israele ha anche scarcerato i detenuti palestinesi, circa 2.000 diretti in Cisgiordania, Gerusalemme Est e nella striscia di Gaza, ma adesso c'è tensione perché l'accordo di scambio prevede anche la restituzione dei corpi di 28 ostaggi israeliani deceduti. Invece Hamas si è detto pronto a restituire solo 4 corpi perché sostiene di non aver conoscenza del luogo di sepoltura degli altri 24. E ovviamente c'è stata una reazione immediata da parte di Israele che ha chiesto il rispetto degli accordi. C'è addirittura anche un comitato internazionale di ricerca, però sicuramente adesso c'è tensione.
A Berna invece continuano a tener banco i disordini di sabato scorso alla manifestazione non autorizzata pro-Palestina, durante la quale sono rimasti feriti 18 agenti di polizia e 2 dimostranti. Il dibattito è politico e riguarda sia il dispositivo di sicurezza sia l'approccio al movimento antifa verso il quale si chiede zero tolleranza. Ce ne parla il corrispondente Gianpaolo Driussi.
Le critiche sono sollevate soprattutto dal PLR, col consigliere nazionale bernese Christian Wasserfallen e il responsabile del Dipartimento Cantonale della Sicurezza Philipp Müller. Sotto accusa sono il municipio, maggioranza rossoverde, cui si rimprovera tolleranza verso l'estrema sinistra violenta, ma criticata è anche, se vogliamo, la politica federale che non ha mai voluto vietare il collettivo Antifa. Sul primo punto il capo di Castero competente, l'ex sindaco Alec von Graffenried, afferma che non era possibile blindare la città controllando le persone una ad una. Il Parlamento federale, sul secondo punto, ha invece sempre ritenuto impossibile vietare appunto il collettivo Antifa, non trattandosi di un'organizzazione costituita ma di una rete decentralizzata. La sorveglianza dell'attivismo politico in assenza di minacce è inoltre un tabù, ma va anche detto, e questo lo dice un recente rapporto, che nemmeno gli strumenti a disposizione attualmente dell'intelligence sono sfruttati appieno. Gli episodi più gravi di guerriglia in passato hanno sempre avuto a che fare con la Reichsschule, centro che si è però sempre più defilato, cioè se prima veniva usato questo centro come roccaforte da cui attaccare la polizia, ora è più che altro un simbolo i cui spazi esterni fungono da snodo per chi arriva da altri cantoni.
Ancora dall'estero, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà incarcerato la prossima settimana nel penitenziario parigino della Santé. La condanna a 5 anni di reclusione con esecuzione immediata è legata al caso dei finanziamenti illeciti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. E ora in Ticino, perché a Bellinzona si è svolto un incontro fra il Consiglio di Stato e i sindacati SEV, Unia e OCST, che hanno chiesto di aprire una procedura di conciliazione con la società di navigazione del Lago di Lugano. La società ha infatti disdetto il contratto collettivo di lavoro in contrasto coi 3 sindacati. Da parte sua, il presidente del governo ticinese Norman Gobbi ha sollevato dubbi sull'efficace gestione della società di navigazione, parlando pure di disservizi all'utenza. Ecco le parole di Gobbi.
Nel 2017 il Consiglio di Stato è subentrato in un finanziamento di un'attività che fino a quel momento non era finanziata dal settore pubblico, quindi né dal cantone e parzialmente dai comuni. È stato un errore proprio perché ha aperto il fronte a delle attese di carattere finanziario che non possono essere corrisposte. È vero che la situazione anche del servizio sul Lago Maggiore non è qualitativamente rispondente a quello che ci si attende, proprio perché sono state disattese determinate attività, dal lato la manutenzione ordinaria dei pontili, ma anche il trasporto corretto di turisti che erano presenti sulle isole di Brissago, che non hanno potuto essere trasportati a riva, e tra questi turisti c'erano anche dei confederati in sedia a rotelle. Quindi si tratta davvero di un disservizio che getta delle ombre sull'attività di SNL, non solo sul Lago Maggiore, ma in generale.
La voce del consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi. Tra le notizie di giornata anche l'annuncio del premio della Banca Centrale Svedese per le Scienze Economiche, definito comunemente Nobel per l'economia. I premiati sono 3 studiosi che hanno spiegato come l'innovazione influisce sulle dinamiche della crescita economica. Si tratta dell'americano israeliano Joel Mokyr, del francese Philippe Aguillon e del canadese Peter Hawit. Per capire meglio il significato delle loro ricerche abbiamo interpellato Barbara Antonioli Mantegazzini, docente ordinaria di economia pubblica alla SUPSI e attiva anche alle facoltà di economia dell'USI e di San Gallo.
Per noi gente comune in realtà significa molto, perché comunque siamo tutti membri di una società, quindi i messaggi, come dicevano, è da un lato non diamo per scontato il progresso va favorito, si nutre di idee, di buone pratiche e di buone istituzioni. E soprattutto l'innovazione è un progetto sociale, non bisogna lasciare indietro nessuno, un'innovazione che funzioni è un'innovazione che riesce appunto a riconciliare, a mettere d'accordo gli interessi di chi in un certo momento potrebbe anche trovarsi penalizzato da quelle che sono queste innovazioni anche molto molto forti.
Siamo alle notizie sportive, ci dice tutto il collega.
Nessuna qualificazione anticipata dunque per la Svizzera. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco. La Svizzera che a Lubiana ieri non è andata oltre lo 0-0 contro la Slovenia, in una partita dove il muro difensivo della selezione di casa, di la portiere soprattutto, alla fine hanno retto sino al 94esimo. Il Kosovo dal canto suo ha vinto in Svezia 1-0, di conseguenza Svizzera che rimane al comando con 10 punti, 3 in più rispetto alla Kosovo. Kosovo. E questo a due partite dalla termine, lo ricordo, la Svizzera ospiterà la Svezia e poi lo scontro diretto previsto sempre in novembre a Pristina contro il Kosovo. Negli altri gironi da segnalare il clamoroso 2-2 tra Islanda e Francia, a fatica la Germania si è imposta in trasferta 1-0 contro l'Irlanda del Nord. Qualificazione alla mondiale storica poi per Capoverde, la nazionale africana ha conquistato il diritto di partecipare alla mondiale 2026 battendo Eswatini 3-0. Con i suoi 526.000 abitanti, Capoverde sarà dunque la seconda nazione più piccola dopo l'Islanda a partecipare ad un mondiale di calcio. Tra le sfide odierne da segnalare le 20:45 Italia contro Israele nel gruppo capeggiato dalla Norvegia con 18 punti, gli azzurri sono secondi con 12, gli israeliani terzi con 9. L'Inghilterra gioca sempre allo stesso orario in Lettonia, la Spagna ospita la Bulgaria. Il Portogallo, sempre a casa, ospiterà l'Ungheria. È serata anche di Champions Hockey League con i campioni in carica dello Zurigo impegnati in trasferta contro l'Ilves, trasferta anche per il Berna di Ehlers in Svezia contro il Frolunda di Dominic Egli. Zugo e Losanna giocheranno invece mercoledì rispettivamente contro la Cometa Brno ed i cechi del Mountfield.
Ed eccoci alle previsioni meteo per oggi, martedì 14 ottobre. A sud possibili precipitazioni di primo mattino sul Ticino centrale e meridionale. Per il resto variamente nuvoloso con qualche schiarita in montagna a partire dalle Alpi. Temperatura massima 20 gradi. Nel resto del paese nebbioso sull'altipiano fin verso i 1300-2000 metri e soleggiato al di sopra. 16 gradi la massima. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buonanotte.